Stiamo imparando alcune cose leggendo e studiando un pochettino l'epistola, ovvero la lettera di Giacomo. Una lettera che dopo che l'hai letta non puoi fare finta di nulla. Una lettera che va estremamente al sodo dei problemi, delle situazioni. Abbiamo visto domenica scorsa come Giacomo vada a mettere il dito sulla piaga, sulle conseguenze nefaste che può combinare un amore eccessivo del denaro. Ma Giacomo poi non si accontenta di parlare solo di questo, ma affronta un altro argomento molto, molto delicato, che è quello che ha a che fare con la lingua. Qualcuno mi ha detto stamattina, io alle 11 ho un impegno e devo andare via. Ho detto, no, tu rimani qui, tu rimani qui. Quindi Giacomo si concentra anche sulla lingua, cioè sul modo di usare il nostro linguaggio, le nostre parole. E secondo Giacomo questo modo di usare la lingua può creare dei problemi anche fra i credenti. Forse potremmo speculare, da un certo punto di vista, che Giacomo si riferisce anche alle sue stesse vane parole che aveva detto a Gesù con i suoi fratelli, e lo troviamo questo in Giacomo capitolo 7. Si racconta la storia di un giovane che andò a trovare un suo insegnante cristiano, credente, per ricevere insegnamenti circa le virtù cristiane. E subito alla prima lezione, questo insegnante, sapete cosa disse a questo giovane? Impara a memoria il primo versetto del Salmo 39. E poi cerca di applicarlo. Allora, andiamo a vedere cosa dice il primo versetto del Salmo 39, sempre un Salmo di Davide, il quale dice, Salmo 39, versetto 1, «Veglierò, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole. Metterò un freno alla mia bocca». Torna tra un mese, disse questo insegnante a questo giovane. E lui, dopo un mese, ritornò dall'insegnante affermando che non aveva ancora imparato la lezione di tutto ciò che voleva dire questo versetto e ovviamente le sue implicazioni. E l'insegnante disse, torna il mese prossimo. E questa era l'unica lezione. E mese dopo mese, questo si succedeva in questo modo e le constatazioni erano sempre le stesse. Non riesco a mettere in pratica questo versetto, fino a quando comprese che il dominio della lingua ha a che fare con una disciplina che dura tutta la vita. Allora, siamo confrontati con Giacomo 3, che voi sicuramente avrete letto, se non in questi giorni lo avrete letto in altre occasioni, e adesso non leggerò il Giacomo 3, ma lo faremo un po' a tratti in qualche modo. Ma prima di fare questo voglio ancora dire alcune parole. Gli ebrei amano le parole ed è per questo che Giacomo a suo tempo insiste anche su questo fatto, perché dobbiamo capire prima di tutto qual è il contesto. Perché secondo Giacomo c'è un pericolo intrinseco nel parlare troppo, perché si rischia di cadere nel pettegolezzo. E questa era proprio una debolezza di quei credenti espatriati che vivevano nella dispersione, nella diaspora, come abbiamo visto la volta scorsa. Quindi Giacomo capisce bene questo problema l'aveva sperimentato forse lui anche nella sua vita, e quindi è per questo che ha molto da dire sulla lingua e sull'uso delle parole. E attenzione a questo, Giacomo ci fa capire che l'atteggiamento che si ha con la propria lingua è il riflesso di qualcosa di assai più profondo, qualcosa che ha a che fare con la fede stessa. Quindi Giacomo sostiene che la lingua è la parte del corpo più difficile da controllare. Questo lo dice Giacomo, eh? Possiamo anche non essere d'accordo, ma Giacomo dice questo. E adesso userò molto il tu, ma non per puntare il dito. Abbiamo visto l'altra volta che il tu è il genere letterario di Giacomo per far capire meglio le cose e le situazioni. Quindi per questo motivo uso il tu, ma nel tu è compreso io, prima di tutto. Se sei in grado, dice Giacomo, di controllare la lingua, allora sei perfetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che la lingua è un verace e veloce indicatore della tua maturità. Questo è quello che Giacomo mi sembra che voglia dire e che è estremamente importante. Allora Giacomo dice in qualche modo, e lo dirò più volte, rifletti sul tuo modo di parlare, perché dice Gesù che dall'abbondanza del cuore la tua bocca parla. Cioè la lingua è la parte esteriore di una parte interiore, cioè del cuore. Per questo che Giacomo punta molto il dito. Sei maturo, dice Giacomo, se dici sempre la cosa giusta. Se taci quando è ora e se parli quando dovresti. Gesù disse un giorno che saremo giudicati, questo mi scassa, completamente, e ho bisogno di leggerlo quotidianamente. Gesù dice che saremo giudicati nel giorno del giudizio per ogni, non una alla settimana, la peggiore del mese, ma per ogni parola oziosa. Allora, cosa vuol dire oziosa? Vuol dire una parola vana, vuol dire una parola inutile, una parola inconcludente, ma nell'originale soprattutto priva di opere, senza opere, cioè una parola a cui non segue il fatto. Questo è il pensiero. Perché sono queste parole oziose, quelle pronunciate quando siamo stanchi, quando siamo nervosi, quando siamo indaffarati, sono proprio quelle che rivelano però il vero stato del tuo cuore. Ripeto, tuo per dire mio, per dire nostro. Non il tuo parlare accurato quando ti prepari la risposta e dentro bolli, però esteriormente non fai vedere nulla, ovvero quando stai pensando a quello che dici. La lettera parla dei peccati negativi della lingua: il mormorare, il maledire, il mentire e il giurare. Allora, andiamo su Giacomo 3. Su Giacomo 3, e vorrei dividere questo capitolo in 5 parti, 5 sezioni, per far capire meglio la situazione. Allora, la prima sezione, io leggo del mio breviario qui moderno, perché così se voi avete letto la versione antica vi aiuta a capire forse un po' meglio il concetto. Salto per ora i primi 2 versetti. Li faccio alla fine, così posso dare forse più enfasi. Quindi partiamo dal versetto 3 al versetto 6, però qui è scritto piccolo, per cui devo fare un'azione non bella, non carina, non estetica, che è questa. Noi mettiamo il morso alla bocca dei cavalli per fare in modo che ci ubbidiscano. Ed è così che possiamo dominare tutto il loro corpo. Guardate le navi, anche se grandi e spinte da un vento molto forte, per mezzo di un piccolissimo timone vengono guidate là dove vuole il pilota. Così anche la lingua è una piccola parte del corpo, ma può vantarsi di grosse imprese. Un focherello può incendiare tutta una grande foresta, e la lingua è come un fuoco, è come una cosa malvagia messa dentro di noi e che porta il contagio in tutto il corpo. Essa infiamma tutta la vita con un fuoco che viene dall'inferno. Vi ricordo che è sempre Giacomo che scrive. Allora, il fatto eclatante qui è che la lingua, pur essendo un organo molto piccolo, cosa fa? Controlla tutto il resto dell'essere umano. Questo è un fatto importante. Ma attenzione, non solo controlla, dice Giacomo che addirittura, nel peggiore dei casi, infiamma, prende fuoco tutto il nostro essere. E ognuna delle immagini che Giacomo utilizza danno un tocco di colore al tema. Secondo me Giacomo ha seguito il corso di Susi e di chi altri lo farà di Habitude. Quanti anni hai, Susi? Complimenti. Perché Giacomo è il re delle immagini. È tutta un'immagine. Avete visto? Il morso del cavallo, il timone della nave, il fiammifero, l'incendio, eccetera, eccetera. Il morso, cos'è? È una cosa piccolissima se la paragoniamo a tutto il cavallo, eppure è in grado di frenare, di guidare tutto il cavallo. E la stessa cosa possiamo dire per questo piccolo timone che è in grado di guidare una grande nave. Anche la scintilla è una cosa minuscola, piccola, ma consideriamo l'incendio che può provocare. In questo caso, però, il tema dell'immagine, non è solo il rapporto tra piccolezza e grandezza, morso, cavallo, timone, nave, fiammifero, incendio, eccetera. Non è solo questo rapporto, ma Giacomo vuol fare notare la maggior gravità, c'è una, come posso dire, un'evoluzione, no? delle immagini. Partiamo dal cavallo, dalla nave e poi arriviamo all'incendio. Tutto questo per far notare la gravità dell'ultima immagine, quella dell'incendio, rispetto alla prima, del morso del cavallo. Infatti, un piccolo morso posto nella bocca del cavallo, che cosa ci parla? Che cosa ci può aiutare questo discorso? Ci porta probabilmente a capire il concetto del controllo della lingua e della disciplina della lingua. Ma Giacomo non si accontenta di parlare di controllo e di disciplina, va oltre, va molto oltre, e vuole dire che la realtà è molto più simile, dannosa, a quella dell'incendio, perché quando l'incendio poi c'è, è un macello. Bisogna chiamare i vigili del fuoco, non solo uno, forse più camionette di vigili. E dice Giacomo, per far capire questo, un'altra bellissima immagine. Siamo in grado, dice Giacomo, di domare ogni specie di bestie, di rettili, di animali marini, di uccelli, ma nessuno riesce a domare la lingua. E dice, è un male continuo, è piena di veleno. Andiamo ad un altro testo, dal versetto 7 e il versetto 8, dove appunto dice che l'uomo è capace di domare, eccetera. Andiamo al versetto 9. Noi usiamo la lingua dal versetto 9 al versetto 12. Noi usiamo la lingua per lodare il Signore, che è nostro Padre, ma anche per maledire gli uomini che Dio ha fatto simili a sé. Dalla stessa bocca escono parole di preghiera e parole di maledizione. Fratelli, fratelli, questo non deve avvenire. Forse che da una stessa fonte può uscire insieme acqua buona e acqua amara? No, nessun albero di fichi produce olive e nessuna vite produce fichi. Così una sorgente d'acqua salata non può dare acqua da bere. Cos'è che maggiormente colpisce qui? Per me, la cosa pazzesca che c'è qui è la contraddittorietà della lingua. E l'immagine che Giacomo utilizza ci permette di capire che se con la lingua lodiamo Dio e contemporaneamente malediciamo gli uomini che sono creati all'immagine di Dio, deduzione, la lode che offriamo non può essere altro che ipocrisia, una mera ipocrisia religiosa. Ed ecco un'altra splendida immagine, una sorgente. Può far uscire nello stesso tempo acqua dolce e acqua amara? Interessante, incredibile l'immagine diretta come parla. Ma tutto ciò, parlando della lingua, la lingua, potrebbe portarci fuori strada e anche a fraintendere. E allora adesso leggiamo dal versetto 13 al versetto 18, che sembra staccato dal concetto della lingua, ma in effetti è molto unito. Qualcuno tra voi pensa di essere saggio e intelligente? Bene, lo faccia vedere con i fatti, comportandosi bene. Mostri insieme gentilezza e saggezza. Se invece il vostro cuore è pieno di amara gelosia e di voglia di litigare, fate a meno di vantarvi e non dite menzogne che offendono la verità. Una saggezza di questo genere non viene da Dio, e sapienza di questo mondo, materiale, diabolica. Infatti, dove regnano la gelosia e l'istinto di litigare, ci sono inquietudini e cattiverie di ogni genere. Invece, la saggezza che viene da Dio è assolutamente pura, è pacifica, comprensiva, docile, ricca di bontà e di opere buone, e senza ingiuste preferenze e senza alcuna ipocrisia. Le persone che creano la pace attorno a sé sono come seminatori che raccolgono nella pace il loro frutto, una vita giusta. Ecco perché dicevo che non dobbiamo fraintendere. È chiaro che l'attenzione posta sulla lingua è una espressione retoricamente molto forte, ma tutti sappiamo che la lingua non è indipendente dalla persona. L'ho già detto anche prima. E forse è proprio per questo che Giacomo si premura a porre in contrasto due tipi di saggezza. Qui c'è l'identità delle persone. E Giacomo dice, se nel tuo cuore custodisci gelosia amara. Attenzione, non dice solo gelosia che già ce n'è. Dice gelosia e aggiunge amara, cioè proprio qualcosa di forte. E spirito di contesa, se tu custodisci questo, tutto ciò verrà a galla nel momento del tuo parlare, nel tuo modo di parlare. Però tu, io, noi, puoi controllare però la tua lingua. Per farlo hai bisogno di quella saggezza che viene dall'alto, come dice qui Giacomo. perché la nostra non ce la fa, non basta. Questa saggezza che, come abbiamo visto, è descritta in questo modo stupendo negli ultimi due versetti del capitolo. E adesso veniamo agli insegnanti e ai predicatori, perché qui ce n'è per tutti. Primi due versetti. Fratelli, notate che tutte queste esortazioni pesantucce sono introdotte dalla parola fratelli. Quindi sta parlando a dei fratelli. Fratelli, non vogliate essere in molti a diventare maestri degli altri. Sapete infatti che noi maestri saremo giudicati da Dio in modo particolarmente severo. Qui c'è un versetto straordinario che dovremmo ricordarlo ogni giorno. Ogni giorno. Ed è questo. Tutti commettiamo molti errori. Cosa vuol dire tutti? Vuol dire tutti. Tutti, nessuno escluso, commettiamo molti errori. E se uno non commette mai errori in quel che dice, è un uomo perfetto, capace di dominare se stesso. Allo stesso modo, questi due versetti di apertura che ho messo per ultimo non possono essere separati da ciò che Giacomo dice su tutto l'insegnamento che fa della lingua. E queste parole spaventano ogni serio insegnante. Queste parole spaventano ogni onesto predicatore. E io sono spaventato da queste parole. Fratelli miei, ripeto, non siate in molti a far da maestri, sapendo, e qui Giacomo si mette anche lui in gioco, che ne subiremo. Non siate, parla ad altri, poi dice che ne subiremo, quindi si coinvolge. Che ne subiremo un più severo giudizio. Gli insegnanti della Chiesa devono sapere, i predicatori devono sapere che il proprio comportamento è legato a ciò che dicono. Io devo sapere che il mio comportamento è legato a ciò che dico. Punto. E vi assicuro che quando leggo questo, io vorrei dire da una certa parte, io non predico più, perché mi vado a cercare delle grane. Questo è l'aspetto negativo. Ma più che scoraggiare gli insegnanti di quel tempo, o quelli che volevano diventare insegnanti, Giacomo, questo è interessante, mi sembra che chieda loro di esaminare qual è la loro motivazione per cui insegnano e la loro vita con il Signore. La domanda che mi pare che Giacomo dica fra le righe è: in linea ciò che insegnate o ciò che andrete a insegnare è in linea con quello che dite? Con quello che, sì, dite e poi di conseguenza con quello che fate. Perché se così, grazie, non fosse, questi insegnanti rischierebbero di cadere sotto la condanna che Gesù ha pronunciato a proposito di quegli insegnanti giudei. E che cosa dice? Matteo 23, Luca 11, eccetera. Dicono, ma non fanno. Un commentatore irlandese anche gli irlandesi hanno qualcosa di buono da dire qualche volta, un certo Og a questo proposito scrive: Giacomo si rivolge qui a coloro che sono convinti che la lingua sia il solo membro del corpo di cui Dio si possa servire in modo accettabile, e ricorda ai suoi lettori la condanna più severa che attende quelli che vogliono fare una cosa alla quale non sono stati chiamati. Qui però vorrei dire una cosa, per estensione potremmo anche capovolgere la cosa, cioè c'è anche una condanna a quelli che non fanno una cosa a cui sono stati chiamati. Non è il tema di Giacomo, ma mi sembra importante. Quindi vedete, miei cari, gira e gira, siamo tornati, ritornati alla lingua. Ma adesso qui vorrei estendere un pochettino, perché se no potremmo dire, vabbè, stiamo parlando di tutto quello che esce dalla bocca e basta. No, cerchiamo di stare un po' più attenti. Per estensione la parola di Giacomo può anche essere rivolta a chi scrive, alla carta stampata, che è un altro modo di dire le cose, indiretto. E qui vorrei fare una segnalazione sui mezzi tecnologici che abbiamo. Sto benedetto e maledetto WhatsApp. Su Facebook. Grazie a Dio, almeno su quello non ci sono. Sul modo di gestire le email, eccetera, eccetera, e compagnia bella. Riflettiamo su questo, riflettiamo. E vorrei fare una domanda di riflessione, non tre domande come al solito, ma una sola. Forse un po' più lunga e un po' più ricercata. Come stai? Sottinteso, come sto usando questi mezzi tecnologici? Non sto dicendo di non usarli, sto chiedendo come li stai usando. Giacomo, ricordati, è lì che dice attento, attento a ciò che dici, per estensione a ciò che scrivi. Non dare risposte precipitose, la tendenza della mia lingua. Frena, frena, frena la tua lingua. Un predicatore che ho conosciuto diceva, quando, cosa che io raramente riesco a fare, quando c'è una risposta, un discorso che ti infastidisce, aspetta 20 minuti almeno prima di rispondere. Dicono che in 20 minuti l'adrenalina fa un percorso e ricalma la situazione. Frena, frena. Quando ricevi un messaggio su WhatsApp che ti fa girare le eliche, aspetta almeno mezz'ora, 20 minuti prima di rispondere. Perché probabilmente risponderesti in un modo diverso. Io l'ho fatta questa esperienza per quanto mi riguarda. Quando ricevo dei messaggi che mi mandano in bestia, e ce ne sono tanti, ho imparato a rispondere il giorno dopo. E sapete una cosa? Non rispondo il giorno dopo, non nel modo come avrei risposto subito. La situazione non è cambiata, è quella, ma ci ho riflettuto, ci ho pensato, e non boom, come i buoi nel grano turco, come dicono i nostri vecchi piemontesi. Frena, perché dalle nostre parole alcuni possono essere innalzati, ma altri possono essere abbassati. Riflettiamo sull'importanza delle nostre parole. E ciascuno di noi sa come ha usato la propria lingua, cosa si è cercato di costruire e cosa si è cercato di demolire. C'è un potere incredibile nella lingua. C'è un potere incredibile nella lingua. Nel mondo degli affari, nel mondo della politica, soprattutto, la lingua viene usata proprio ad hoc per andare a cogliere certi punti, eccetera, eccetera. C'è un potere nella lingua e noi credenti dobbiamo saperlo e dobbiamo imparare a usarla. Questo è quello che ci dice Giacomo. Non sono andato a cercare Giacomo, è Giacomo che è venuto a cercare me, ok? C'è una scelta da fare, c'è una scelta che noi dobbiamo fare. O vogliamo ricercare il pettegolezzo o vogliamo ricercare l'edificazione. E secondo quello che dice Paolo in Filippesi 4:8, sarebbe un buon esercizio, quello di cercare parole, come dice Paolo, di buona fama per descrivere fatti e persone. Tanti anni fa sono stato a un convegno a Torino con il grande predicatore argentino Luis Palau e in un incontro che c'è stato Luis Palau con pastori e responsabili, qualcuno gli ha fatto la domanda: Luis, sappiamo che in Argentina sei un po' criticato. Ci sono diverse chiese che ce l'hanno con te, che sparlano di te, perché forse sei troppo aperto, perché sei troppo qui, sei troppo là, eccetera, eccetera. Come ti comporti tu verso queste persone che ti fanno queste critiche, che parlano male di te? E lui risponde: c'è un fratello in particolare che mi perseguita, che ce l'ha con me. E tu che cosa, quando devi parlare di lui, che cosa dici? Tre cose. È sempre ben vestito, predica bene e non è mai troppo lungo. Io credo che dobbiamo imparare da questo fratello. È sempre ben vestito, predica bene e non è mai troppo lungo. Il libro dei Proverbi, che è associato, come abbiamo detto nella prima predica, con Giacomo, è lo stesso stile, afferma: chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. E il libro dei Proverbi è un libro di saggezza che dovremmo leggere sovente, spesso e volentieri. E mi piace anche quello che dice il grande filosofo Aristotele, il quale dice che una persona saggia non è quella che dice tutto ciò che pensa, ma una persona saggia è quella che pensa a ciò che dice. Secondo me Giacomo ha letto anche un po' di Aristotele, ma comunque, possibile? Aristotele è vissuto prima di Giacomo, mica adesso invertire le cose, calma. Allora, secondo Giacomo è meglio ascoltare che parlare, questo lo dice al primo capitolo, versetto 19. Concludo. Cosa deduciamo adesso da tutto questo? Dovremmo forse dedurre che dobbiamo immergerci in lunghi e innaturali periodi di silenzio, sforzandoci di raggiungere la perfezione stando zitti, tacendo? No, non credo che Giacomo voglia dire questo. Ma Giacomo vuol dire: lasciamoci guidare dal Signore e dal suo spirito. E soprattutto facciamo nostra la preghiera che Davide fa al Salmo 141, versetto 3. Forse anche Davide aveva qualche problema con la lingua qualche volta. E dice in questa occasione: Signore, poni una guardia, un gendarme davanti alla mia bocca. Sorveglia l'uscio ovvero la porta delle mie labbra. Forse questa sarebbe la cosa migliore che potremmo fare. Giacomo va al sodo dei problemi. Lo ha fatto con i ricchi a proposito dell'amore esagerato del denaro, lo fa con l'uso della lingua e lo fa in tante altre cose. Vedremo la prossima volta, non so quando sarà, forse il 27 maggio, di andare avanti in un'altra parte. Facciamo questo esercizio, fratelli, è una cosa importante. Stiamo attenti a ciò che diciamo. Amen.